Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza, sono le 17.20 e allora abbiamo in diretta una giornalista, Céline Camoin, che è una giornalista di Atlas e di Info Africa, con cui parleremo un po' della situazione in Mali. Abbiamo questa finestra informativa sull'Africa che poi riprenderemo anche più tardi parlando un po' più ampiamente di Nelson Mandela. Pronto, mi senti?
Sì, sento benissimo. Bene. Buonasera.
Allora, Céline, La situazione in Mali, nel senso che noi vorremmo fare anche un po' il punto della situazione in Mali a distanza ormai di tempo dall'operazione militare francese, e vedere anche un po' il ruolo della Francia, questo nuovo ruolo che la Francia ha nelle sue ex colonie, un ruolo piuttosto aggressivo, e poi in concomitanza anche con l'apertura appunto di un incontro franco-africano dove i francesi vorrebbero un po' cambiare questo modello di France-Afrique che ormai risale ai tempi di Foccart, che era l'ombra nera dell'Eliseo per quanto riguarda le questioni africane. Vediamo poi se effettivamente poi questo processo insomma riuscirà in qualche maniera ad avere un risultato.
Sì, appunto, tornando a questo vertice che si è aperto proprio in queste ore a Parigi, diciamo che il suo obiettivo annunciato, perlomeno teorico, sarebbe quello di aiutare a rafforzare le capacità militari dei paesi africani affinché gestiscano da soli i propri conflitti. E la Francia, dice, vorrebbe intervenire soltanto per colmare alcune lacune. Ora, questo, insomma, diciamo, speriamo per il futuro, perché quello che stiamo vedendo adesso, se osserviamo un po' il ruolo della Francia in Africa, è una cosa un po' diversa. Sia in Mali, come dicevi qualche istante fa, che adesso in Centrafrica, di cui si parla in questi giorni, la Francia in realtà sta agendo un po' sta facendo da protagonista, da guida, non sta soltanto aiutando, diciamo, gli eserciti africani a consolidarsi, va proprio in prima linea sul terreno, e ecco, quindi questo è quello che stiamo vedendo in questi giorni, questo ruolo un po' di gendarme dell'Africa, così è stata soprannominata. Quindi Parigi sta facendo un po' un gioco da equilibrista in questo momento. Sì, vuole far vedere che vuole collaborare, facendo anche da guida, però senza ricadere in questi vecchi scenari franco-africani, la France-Afrique di cui parlavi, questi quindi legami clientelistici, chiamiamoli così, a volte anche fraudolenti e di stampo colonialista. Quindi io direi che adesso l'Africa è ospite a questo vertice, e se vuole veramente che qualcosa cambi, se vogliamo chiudere con questi vecchi scenari del passato, ecco, forse ha un'occasione per far sentire la sua voce, e vediamo se sarà ascoltata. Ora mi viene da pensare anche al ruolo di primo piano che ha avuto la Francia nel conflitto in Libia 2 anni fa. Posso soltanto ricordare che la Francia in quel momento non ha ascoltato la voce dell'Africa, l'Unione Africana aveva una posizione ben chiara e non era quella dell'intervento militare, dell'intervento armato, insomma, a cui poi si è assistito. Quindi non lo so, dobbiamo vedere, insomma, in futuro che cosa succederà. Ora vorrei approfittare per dire qualcosa sul Centrafrica. Anche lì la Francia da ieri ha avuto il via libera per intervenire, si dice, riportare, diciamo, la pace, la sicurezza in una situazione sfuggita di mano, e sento dire adesso in questi giorni, da quando il presidente, che è un golpista, l'attuale presidente Michel Djotodiai, è arrivato al potere nel marzo scorso. Secondo me non è così. Il Centrafrica è sprofondata nel caos da gennaio, da quando una coalizione ribelle chiamata Seleka ha avviato un'offensiva di grande stile, partendo dal nord, conquistando mano a mano terreno per arrivare fino a Bangui, con un obiettivo dichiarato, quello di rovesciare il presidente François Bozizé. E allora io mi chiedo, perché non si è intervenuto in quel momento? Nessuno in quel momento ha alzato un dito, neanche la Francia. e quindi adesso ci si ritrova in una situazione caotica, però credo che insomma se veramente c'è la volontà di cambiare modelli di agire diversamente per aiutare l'Africa, bisogna saperla ascoltare un po' di più e forse cercare di prevenire che queste situazioni sfuggano di mano.
Certo, poi la Francia ha una lunga storia di ingerenza in Centrafrica, viene in mente i famosi diamanti di Bokassa e Giscard d'Estaing, quindi diciamo che c'è questa presenza piuttosto ingombrante. Ma torniamo un attimo al Mali. In Mali è una delle ultime l'ultimo teatro delle operazioni militari francesi, si sono svolte le elezioni legislative, ma questi fragili accordi che sottendono questa scelta elettorale stanno traballando e la situazione non è assolutamente pacificata.
Non è pacificata soprattutto nel nord. Tornando alle elezioni, in realtà siamo un po' a metà perché si sono tenute il 24 novembre, è stato il primo turno delle legislative e in realtà si andrà al ballottaggio il 15 dicembre. Queste elezioni sono importanti perché devono, come dire, completare questo processo di ripristino di un quadro legale nel paese, che è stato teatro anche lì di un colpo di Stato, lo ricordo, nel marzo del 2012. Però questo primo turno non ha avuto un grande successo tra gli elettori, insomma si parla di un tasso di affluenza basso del 38% circa. E una cosa un po' che insomma, mi ha incuriosito è che tra i pochi eletti al primo turno, tra i pochi deputati eletti al primo turno, ritroviamo degli, chiamiamoli ex ribelli del nord, esponenti anche legati a questi movimenti di stampo islamista come Ansar al-Din. Ricordo che faccio un passo indietro e ricordo che a luglio scorso, nell'ambito degli accordi di pace con i gruppi, con le milizie del nord del paese, il governo ha accettato di cancellare dei mandati di cattura contro alcuni leader di questi movimenti e quindi si sono potuti candidare alcuni questi ex leader ribelli, cosa ancora più curiosa, sotto i colori del partito di governo. Il partito dell'attuale presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Per cui questa elezione nel nord è stata anche un po' oggetto di controversie tra chi dice il fatto che ci sia stata questa alleanza è effettivamente una prova che una riconciliazione sta avvenendo, insomma si stanno alleando quelli del governo e i gruppi del nord. Per qualcun altro invece è un passo indietro, queste persone sono semplicemente criminali che hanno seminato zizzania, che hanno minacciato l'integrità territoriale. Certo. Quindi,
senti, un'ultima considerazione su questo aspetto del Mali, il fatto appunto che l'Azawad sia un concetto, diciamo così, che forse non ha proprio delle radici nella realtà storica del Mali, nel senso che il Mali è sempre stato multietnico, questa divisione è stata un po' forse artificialmente fomentata anche in qualche maniera perché il Mali è diventato un punto di incontro di traffici di varia natura, anche perché ci sono degli interessi strategici molto forti della Francia in quella zona e quindi appunto forse il discorso che ha a che vedere con i Tuareg in qualche modo dovrebbe essere anche ridimensionato, cioè questo concetto dell'Azawad ricorda un po', così come si stanno dividendo il Mali, un vecchio progetto francese intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale che prevedeva proprio un'area di influenza in quella zona.
Allora sì, è vero che comunque ci sono delle differenze, diciamo, etniche, anche lì comunque legate a vecchie divisioni coloniali. Le popolazioni del nord sono soprattutto pastori nomadi, Tuareg, Songhai o arabi, le popolazioni del sud, popolazioni nere, eccetera. È vero anche che quelli del nord hanno sempre giocato un po' la carta della discriminazione, si sono sempre sentiti un po' discriminati, hanno sempre accusato il governo di Bamako di invece appunto di trascurarli. Ora, quello che è successo nel 2012 è stato anche legato, lo ricordo, a come dire, è stata una conseguenza anche della guerra in Libia, nel senso che sono tornati nel nord del Mali dei combattenti Tuareg con le loro armi e hanno voluto affermarsi, hanno riacceso un po' questa rivendicazione indipendentista che sì, un po' fa leva sull'appartenenza etnica, però come dici tu giustamente, la parte settentrionale del Mali, la Gawad, è anche una terra difficilmente controllabile, dove le frontiere non esistono, non si possono controllare, è una terra di traffici, un crocevia di traffici come la zona del Sahel, quindi fa gola ai contrabbandieri, ai gruppi criminali, e quindi appunto ci sono anche altre cose dietro appunto la carta dell'appartenenza etnica, ci sono interessi ovviamente.
Bene. Allora, Celine,
a parte
prego.
Questo, scusate, ritorno su anche un altro aspetto abbastanza importante. Questa fascia del nord del Mali che confina con il nord del Niger è anche terra potenzialmente ricca di uranio. In Niger si estrae soprattutto la francese arriva ad estrarre l'uranio, quindi probabilmente tutta questa fascia anche nel nord del Mali contiene anche uranio, e poi il Mali è anche un paese ricco di altre risorse come l'oro, come il petrolio che non è ancora sfruttato, però ci sono delle riserve provate, il ferro, insomma, tante altre risorse naturali.
Bene, allora io ti ringrazio per questo quadro che insomma hai fatto sulla situazione in Mali e anche insomma il ruolo della Francia, e quindi insomma ti ringrazio del tuo intervento e ti saluto e a presto.
Grazie a voi, a presto.